Radio Radicale, siamo con Stefano Quintarelli per il nostro appuntamento per parlare di quello che è successo questa settimana, che è la settimana delle elezioni europee. E proprio a proposito di questo, io volevo chiedere a Quintarelli se ha notato in questa campagna per le elezioni europee diciamo, hanno dato se ci sono state manovre sulla disinformazione russa che era molto temuta alla vigilia di questo voto e se c'è stata un'operazione di sovraccarico dell'informazione da parte di apparati legati alla Russia. C'è stata quello che qualcuno ha chiamato operazione overload?
Operazione, grazie, un saluto a tutti.
Non
Operazione overload.
overlord,
Esatto.
overload.
Sì, overload che vuol dire sovraccarico, che fa il verso all'overlord, che era l'operazione dello sbarco in Normandia, no? Quindi, allora, mettere sullo stesso piano le due cose mi sembra decisamente esagerato. Sì, beh, tante fonti riportano un aumento dell'attività delle fake news con notizie false, anche sciocche, diciamo, no? Il fatto, ad esempio, di 5.000 persone che cancellano le prenotazioni a Parigi come protesta per le Olimpiadi, come protesta nei confronti delle posizioni francesi rispetto all'Ucraina. Cioè, è una notizia da nulla. Nel senso che 5.000 persone su milioni di turisti che andranno, di presenze che faranno, cioè è una roba da nulla. Ci sono tante notizie false di piccolo cabotaggio. Un lettore mi ha segnalato una notizia per il mio blog di un candidato olandese che aveva vinto nei confronti di Facebook un risarcimento di 27.000 euro dalla corte di Anversa. E la cosa mi sembrava strana e mi ha dato il link a un sito che so, boh, non conoscevo, non avevo mai visto. Allora sono andato, ci ho messo veramente pochi istanti, sono andato a controllare sul sito della corte d'appello di Anversa se c'era il nome nelle ultime decisioni di Facebook o il cognome di questo personaggio. E non c'era nulla, quindi era evidentemente una fake news costruita per far parlare di sé, per far parlare di questo politico a pochi giorni dalle elezioni. Questo accadeva l'altro ieri, cioè accadeva venerdì, adesso stiamo registrando di domenica, e quindi è subito a ridosso delle elezioni. E questo è un candidato belga estremista di destra. Era un modo per far parlare di sé, per far girare il nome di questo personaggio negli ultimi giorni delle elezioni, con una mossa contro i grandi monopolisti del web, i capitalisti, eccetera. Quindi sono piccole, piccole, ce ne sono tante di queste notizie, piccole notizie false che di per sé, cioè, dicono poco, che però probabilmente contribuiscono a far pensare alcune persone in un certo modo, ad esempio la persona che mi ha segnalato quella notizia pensando che fosse vera. E quindi la mia risposta è sì, c'è stato un aumento dell'attività. L'aumento dell'attività non è che si estrinseca in notizie clamorose che vengono diffuse miliardi di volte, ma in queste cose sotto traccia, queste piccole notizie che vengono diffuse e che servono un po' a inquinare l'ambiente informativo. Io credo che sia arrivato il momento, la prossima legislatura europea, mi auguro che sia una legislatura che mette mano veramente al tema delle fake news. Chiaramente non si può fare il ministero della verità, perché non è illegale mentire, è illegale mentire se si producono, laddove si producono degli effetti negativi, ma anche stabilire la veridicità di una cosa attiene alla sfera anche delle credenze, no? Cioè, e dei convincimenti profondi delle persone. Quindi, però, le cose, le operazioni che sono organizzate, eccetera, consistenti, che arrivano da determinate fonti e così via, beh, insomma, continuamente queste si possono andare ad analizzare. Il punto di svolta per me è il Digital Services Act, che è questa normativa che è entrata in vigore, che regolamenta le grandi piattaforme, che per la prima volta obbliga le grandi piattaforme a dare informazioni sulle attività che vengono svolte su queste piattaforme agli studiosi e ai ricercatori. Quindi, a differenza di prima, a partire da adesso abbiamo informazioni per poter analizzare il fenomeno in modo rigoroso e scientifico e quindi per costruire delle contromisure che magari non riguardano andare a cercare di uccidere la notizia, ma magari di rallentarne la diffusione, limitarne la diffusione. Cioè, non si combatte un virus solamente con il vaccino ammazzando la carica virale, ma si combatte anche semplicemente con il distanziamento. Quindi ci sono tanti modi con cui si possono contrastare la diffusione delle fake news fino al punto di renderle inefficaci e quindi di disinnescarne l'attività. Credo che questa legislatura europea sia il momento in cui queste cose accadono. Poi attribuire magari una bassa partecipazione in Italia alla disinformazione piuttosto che a determinati risultati è praticamente, da questa da quella parte, è praticamente impossibile. In Germania, adesso, mentre stiamo parlando, il livello di partecipazione è più alto rispetto al 2019, quindi anche i fenomeni non sono sicuramente, se ci sono, non sono omogenei, molto difficili da stabilire. Però è arrivato il momento di occuparsene in modo serio e adesso ci sono i presupposti, grazie al Digital Services Act.
Allora, io cambierei argomento per parlare di un tema che noi abbiamo trattato qualche giorno fa, quando avevi citato un articolo di Paolo Coppola sul voto elettronico. Allora, su Wired ho trovato un articolo interessante sulla sperimentazione fatta a dicembre dal Viminale su un campione di 2600 elettori. E diciamo, i tentativi di infiltrarsi in questo voto elettronico, in questo test, sono stati il triplo rispetto al corpo elettorale immaginario. Allora, siamo autorizzati a spaventarci?
Allora, beh, quindi c'era 100 persone che avevano, cioè non so, 100, fatto 100 le persone che avevano diritto ad accedere, c'erano stati tentativi di intrusione per 300. Fin qui
Allora,
uno
dunque,
dice.
i partecipanti erano, da quello che ho capito dell'articolo di Wired, di cui ti ho inoltrato il link, erano 2681, quindi parliamo di 8000, siamo là, ecco.
Allora, cominciamo col dire che questi sono quelli che sono stati beccati, perché se c'è qualcuno che invece è passato e non è stato beccato, qualche pirata, qualche accesso di frodo che è entrato e che non è stato individuato, non si sa, quindi questi sono quelli noti. Però già questo ci dice su una sperimentazione che era solo un test, che non aveva alcuna efficacia, che non serviva a niente. Cioè, che non serviva a niente, nel senso che, non che se anche io penetravo il sistema non sarebbe cambiato niente, ciò nonostante non c'era nulla in palio, insomma, ciò nonostante c'è stato un elevato numero di tentativi di accesso. E magari c'è stato anche qualcuno che ci è riuscito e non lo sappiamo. Figurati se compromettendo quel sistema si possono determinare gli esiti elettorali di un paese di 60 milioni di persone. Cioè, sarebbe una roba cioè, è un rischio pazzesco. Cioè, il nostro sistema elettorale, per quanto riguarda le elezioni politiche, su iniziativa proprio di Paolo Coppola, dell'onorevole Coppola, è stato introdotto il tagliando antifrode. Tagliando antifrode serve ad evitare la frode della cosiddetta scheda ballerina. La scheda ballerina è una persona compiacente all'interno del seggio. Porta fuori dal seggio una scheda bianca la mattina. Viene la consegna al mafioso che la compila e la dà all'elettore che arriva per andare a votare. L'elettore ritira una scheda bianca, inserisce quella tra virgolette precompilata e porta fuori la scheda bianca. Poi arriva l'elettore successivo e via dicendo. E così facendo si possono fare controllare un elevato numero di voti. Alla sera la scheda bianca che viene riportata fuori per ultima viene riportata dentro dal maramaldo del seggio, cosicché al conteggio delle schede tutti i conti tornano. Questa frode si chiama la frode della scheda ballerina. Il tagliando antifrode serve ad evitare che questo sia possibile. Le elezioni politiche, per chi le ha fatte, comunque le prossime elezioni, chi non aveva votato le vedrà. E in pratica impedisce strutturalmente che questo accada. Questo era l'ultimo grande sistema di controllo del voto degli elettori illecito da parte di esterni. Quindi noi abbiamo un sistema di voto che dà un sacco di garanzie e riprodurre queste garanzie in modo elettronico, online, è impossibile. Poi c'è un altro fatto, che se anche venisse, perché tutto il personale del seggio è compiacente e quindi ci fosse una frode di questo genere, i danni sarebbero limitati al seggio, mentre invece un sistema online i danni sono, come dicevo prima, legati a tutto il paese, quindi il rischio è altissimo. Poi c'è un altro tema, che la signora Pina di Voghera, se è interessata ad assicurarsi che il suo voto venga contato in modo opportuno, va da una delle liste che si sono candidate e chiede di diventare rappresentante di lista. Tutti i partiti sono affamati di rappresentanti di lista. I rappresentanti di lista sono quelle persone che sono designate dalle liste elettorali che partecipano alla competizione per andare a controllare il corretto svolgimento del conteggio. Quando io voto, io so, prendo la scheda e la metto nell'urna e so che non è stata alterata. Se voglio, posso restare lì tutto il giorno a guardare che, e ci sono le persone che stanno lì tutto il giorno a guardare che le urne non vengano alterate. E in più, se voglio, posso anche fare il rappresentante di lista o conoscere qualche rappresentante di lista che mi assicura che vengono tirate fuori e contate in modo opportuno. Così io so che il mio voto è integro ed è contato nel modo opportuno e io non sono in grado di dimostrare a nessuno come ho votato. Queste tre cose, il fatto che il voto sia integro, che sia contato in modo corretto e che io non posso dimostrarlo a terzi, quindi che io posso esprimere un voto liberamente, queste tre cose sono dei requisiti della nostra Costituzione che con un voto fisico è possibile fare e con un voto online è impossibile fare. Oltre al fatto che c'è appunto questa dimensione del rischio con una scala enorme. Immaginiamoci cosa succederebbe. Ma immaginiamoci, anche negli Stati Uniti si usano delle macchine elettroniche per votare, che sono delle macchine dove uno compila sullo schermo, quelle producono un voto di carta, dopodiché la carta viene archiviata e si prende per buono il dato del computer, della macchina che conta i voti localmente, in questo modo è più veloce contare. Se però i risultati sono vicini, c'è cioè una soglia specifica, vicini, adesso non mi ricordo se la differenza tra i primi due candidati è sotto il 10%, una roba del genere, vengono a quel punto contate le schede, quindi la parte cartacea. Immaginiamoci cosa sarebbe successo negli Stati Uniti, dove ancora adesso c'è una fetta di popolazione convinta che abbia vinto Trump. Nonostante tutti i riconteggi, immaginiamoci se non ci fossero state le carte, non ci fossero state le carte per poter ricontare. Cioè, già rischiano la guerra civile adesso, ci sarebbe già stata probabilmente. Quindi anche il riconteggio è una cosa che con l'elettronica non puoi fare. Per cui, insomma, sì, dobbiamo essere preoccupati. C'è un 30%, secondo un sondaggio dell'SVG, c'è un 30% di giovani che vorrebbe votare online, dicono: ma c'è Speed, perché non voto con Speed? E proprio perché, come fai ad essere sicuro che chi gestisce il sistema conta bene il tuo voto, che il tuo voto è integro, che non lo dimostra qualcuno, che poi non vengono a casa tua a menarti? Insomma, il voto online non è una bella idea. Qualcuno potrebbe dire, ma anche il voto per posta è una pessima idea, ed è vero, il voto per posta fatto per gli italiani è una pessima idea, tant'è dal punto di vista della sicurezza, delle garanzie, tant'è che eleggono pochi rappresentanti, quindi l'effetto è mitigato di eventuali rischi, avevamo fatto uno studio sulla base dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e veniva fuori che con... Adesso non ricordo, 80 seggi presso una roba del genere, presso o 50 seggi, no, sì, 50-60 seggi presso le rappresentanze diplomatiche italiane. Se gli italiani che abitano in un raggio da 30 km da queste 60 sedi andassero a votare presso le rappresentanze, si servirebbe così l'85% degli italiani all'estero. Quindi sarebbe opportuno, dal mio punto di vista, ridurre ulteriormente, già che viene mitigato con il numero di parlamentari che possono essere eletti, però il rischio c'è, mitigare ulteriormente questo rischio, favorendo quindi il voto presso seggi, presso le sedi di rappresentanza italiane all'estero, sarebbe auspicabile. Il voto online è pericoloso. Punto.
Allora, punto a capo, ci occupiamo di Microsoft che ha fatto un annuncio che credo si sia in qualche modo rimangiato e che riguardava Windows 11, annunciando l'applicazione di un programma che si chiama Recall che avrebbe permesso di fare le foto, delle immagini dello schermo del nostro computer quando attivo, quando smanettiamo. Insomma, la perplessità è stata così grande che, ecco,
Una
che cos'è?
pessima idea.
Beh, non è che non ci voleva molto a capire che si tratta di una pessima idea, però ci hanno provato. Com'è possibile che una cosa del genere sia potuta uscire fuori da Microsoft? Non perché io abbia o insomma una grande considerazione di Microsoft, cioè come azienda sicuramente l'abbiamo, ma insomma.
Ma guarda, io penso che le persone che si occupano dei prodotti all'interno di Microsoft, hanno perso il contatto con ampia parte della società e sottovalutano e non considerano il loro ruolo, il loro impatto sociale. Perché uscire, ma anche Google, uscire con una trovata del genere, quello è un sistema che periodicamente, cioè in continuo, fa delle foto allo schermo del PC e salva in un file locale tutte queste foto. Sicché se qualcuno prende il controllo del personal computer può andare indietro nel tempo e vedere tutto quello che ho fatto, anche le password che ho inserito, no? Nel momento in cui scrivo una password vado a vedere che sia giusta. Quindi immaginati una roba del genere che uno prende il controllo di un malintenzionato che entra in casa e prende controllo del computer e va a vedere, ha accesso a tutta la nostra vita, ma non nel momento in cui si svolge, alla registrazione. Cioè è una roba folle, è una roba folle, non so come, non lo so, ma lo stesso anche Google. Google ha presentato, un paio di settimane fa c'è stata la presentazione degli ultimi gadget di intelligenza artificiale con OpenAI che ha presentato il modello con cui si interagisce anche in modo multimediale, parlando, audio, eccetera. E Google ha fatto la sua presentazione e ha presentato questo oggetto che si chiama Astra e facevano vedere col telefonino che diceva, che inquadra fuori dalla finestra e dice dove mi trovo? Secondo me sei a Paddington. E poi la roba che c'è scritta sulla lavagna, che cos'è? Sembra essere un pezzo di codice che fa questa roba. E non trovo più i miei occhiali, dove sono? E il computer dice sono sul tavolo di fianco alla tastiera. Cioè, immaginati una roba del genere, cioè avere un oggetto che uno si porta dietro e che registra e sa tutto di tutto il nostro ambiente. Tutto. dove siamo, che cosa guardiamo, il titolo dei libri sugli scaffali, che cosa c'è scritto nella lettera appoggiata sul tavolo, l'estratto conto della banca. E tutta questa qui è roba che è tutta concentrata presso il data center di Google. Quindi il caso di Microsoft ha fatto rumore, tant'è che Microsoft prevedeva questa cosa come funzione normale. E adesso ha fatto un po' di marcia indietro dicendo: ma no, sarà una funzione volontaria. E il caso di Google non ha fatto pari rumore, cioè non c'è stata, perché non è un prodotto, era solo una demo, e quindi è prevalso l'effetto wow. Però oltre all'effetto wow, cioè da dire: dove sono i miei occhiali? Sono sul tavolo vicino alla scrivania, vicino alla tastiera, e cioè. Io qui adesso gli potrei dire: no, qual è l'estratto conto? Se entro in possesso di un dispositivo che è la tua base di dati, dico: qual è l'estratto conto di Lanfranco? Perché l'ha ripreso, perché era sul tavolo, e queste informazioni sono centralizzate, raccolte da Google. Cioè, non c'è limite, non hanno capito la reazione, l'avversità delle persone al capitalismo di sorveglianza online. E sembra che vogliano andare anche nella sorveglianza offline. Io non so, veramente pare che non abbiano contezza del rapporto, del loro impatto e del loro peso nella società. Boh.
Allora, noi restiamo in questo tema, visto che nel tuo blog tu hai citato un articolo, il 7 giugno hai citato un articolo del New York Times sull'attività dell'antitrust degli Stati Uniti nei confronti proprio di Microsoft, di OpenAI e di Nvidia. Che cosa sta succedendo?
Ma è successo che sostanzialmente il Dipartimento della Giustizia e la Commissione, diciamo l'equivalente della nostra antitrust, Autorità Garante del Mercato, hanno fatto un accordo e hanno per andare a ficcare il naso a guardare le carte degli accordi tra questi soggetti per capire se ci sono stati degli abusi. E lo fanno adesso, prima che gli effetti di eventuali abusi si consolidino. Ora, tutti sappiamo che Microsoft ha investito più di 10 miliardi in OpenAI. Quello che però non tutti sanno è che in realtà ha investito oltre il 90% di questi soldi in potenza di calcolo, cioè gli ha detto: ti do un tot in cash e poi ti do dei crediti che tu puoi usare sui nostri calcolatori. E quindi bisogna vedere quanto tempo ci metterà OpenAI a usare questi crediti. Ho letto un'analisi che non reputo molto attendibile, per cui non l'ho riportata, che sostanzialmente diceva che OpenAI non sarebbe mai stata in grado, cioè ci sarebbe voluto più di un secolo per OpenAI per usare tutti quei crediti, ma non lo reputo attendibile. Ma se anche invece di essere un secolo fossero anche 5 anni per usare tutti quei crediti, è un modo, cioè viene detto adesso l'azienda vale tutti quei soldi sulla base di crediti che si spenderanno nel corso di molti anni. Boh. E nel frattempo cosa succede? Succede che le quotazioni di Microsoft vanno in su per effetto di questo accordo, che Microsoft lancia dei prodotti che diciamo che avvantaggiano chiaramente se stessi, ma penalizzano i concorrenti. Succede che Nvidia vende una caterva di schede a Microsoft per dare servizio a questi, cioè, alla fine si gonfia un po' tutta l'industria, tutte le quotazioni dell'industria, e quello che vuole capire l'antitrust è se su questa espansione delle quotazioni dell'industria dell'intelligenza artificiale generativa sia una cosa corretta, adottata da forze di mercato, o piuttosto se invece ci siano delle componenti di questa espansione di valore che siano forzate e oggetto di un'idea a tavolino, qualcuno di questi grossi player o di tutti e tre per poter reciprocamente rinforzarsi e quindi far apparire le cose più di quanto dovrebbe essere. E quindi boh, vedremo cosa ne verrà fuori. Se non c'è una pratica collusiva, se c'è una pratica collusiva si vedrà dalle carte, se non c'è, bene così. Quindi alla fine è un'indagine, se non ci sarà la collusione, bene così, vuol dire che quelli sono veramente i valori giusti. Se invece ci sarà una collusione, sarà dimostrata una collusione, boh, vedremo, ci saranno degli effetti. Mi sembra un'indagine, credo, che con una presidente diversa dall'attuale Lina Khan non sarebbe accaduto, non ci sarebbe stata questa indagine, ma non è una cosa che grida vendetta al cospetto di Dio, insomma, mi sembra una roba che ci sta.
Allora, io passerei al Canada, dove ho visto nel tuo blog, hai citato un esempio virtuoso, ovvero la possibilità che i servizi di streaming possano finanziare il sistema radiotelevisivo canadese. Noi sappiamo che la televisione è in grossa crisi. A vantaggio dello streaming, e lo streaming in qualche modo deve aiutare la TV. Ho capito bene la notizia?
Sì, la notizia è questa. C'è la commissione per la televisione, la radio e le telecomunicazioni canadese che ha richiesto un contributo pari al 5% dei ricavi degli operatori di streaming online a supporto del sistema di broadcast canadese, di trasmissione canadese. Stimandone ricavi così, diciamo, un gettito di 200 milioni all'anno. 5% dei ricavi è tanta roba. 5% dei ricavi è tanta roba. Perché, cioè, io adesso non, immagino che ci saranno dei ricorsi su questa roba. Perché adesso io non conosco i numeri, non credo che nessuno conosca i numeri di, per esempio, di Prime Video o di Disney, eccetera. Però supponiamo che fatturino 100. A fronte di 100 di fatturato, probabilmente avranno un utile netto di 15. Dire, cioè, se va bene, se sono vacche grasse, dire che il 5% dei ricavi, quindi se queste proporzioni fossero corrette, un terzo degli utili devono andare a sostegno del sistema radiotelevisivo canadese, mi sembra veramente, veramente tanta roba. La commissione ha anche detto che questi soldi possono essere anche investiti in Canada per la produzione di opere canadesi, eccetera, cosa che probabilmente già fanno, quindi una parte di quei soldi minima probabilmente già ha un impatto in Canada. Però mi sembra una cifra veramente molto, 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 molto importante. Ricordo che cioè non ci sono solo, non c'è solo il sistema di broadcaster che la radio TV, che vuole soldi dagli streamer, ci sono anche gli operatori di telecomunicazioni. Cioè, se tutti prendono il 5% dei ricavi, a quel punto mandi l'azienda in passivo, cioè l'azienda comincia a perdere soldi. Immaginati se questo fosse accaduto in Italia. Alla fine, noi siamo, credo, tra abbonati, rete fissa, rete mobile. Quanti saremo? Una settantina, 70, 80, 90 milioni di abbonamenti. Sarebbe qualcosa tipo 3 euro, diciamo, riportato in Italia, a numeri italiani, sarebbe qualcosa tipo 3-4 euro all'anno per utente, che sono numeri che, Se venissero presi questi soldi da Netflix e Company e dati all'operatore di telecomunicazioni, non cambierebbe minimamente la vita degli operatori di telecomunicazioni. Ai broadcaster invece cominciano a essere dei numeri importanti. E mi sembra un provvedimento, non, cioè, mi sembra un provvedimento sproporzionato nell'entità. Cioè il 5% dei ricavi mi sembra decisamente tanti, tanti, tanta percentuale, una percentuale molto, molto troppo grossa.
Vedremo come andrà. Io mi occuperei di una notizia che è circolata in questi giorni. Si è parlato di un cyberattacco che è stato definito da alcuni specialisti come il potenziale, diciamo la più grossa potenzialmente offensiva. Di furto di dati e sarebbe quello che ha subito la società di servizi Snowflake che ha portato i dati di aziende come Ticketmaster, Santander che poi sarebbero finiti in vendita sul web. È vero?
Sì, beh, allora, io sono sempre un po', come dire, scettico quando si dice il più grande attacco della storia, no? Cioè il più grande, boh, anche se fosse sarebbe il più grande noto, perché poi ci può essere qualche attacco non noto che magari, o una parte non nota di un attacco che porta a essere più grande. Comunque sicuramente è un attacco molto, molto grosso, molto, molto grande impatto. Snowflake è un'azienda che fornisce servizi cloud di memorizzazione, analisi, archiviazione di dati per grandissimi clienti internazionali, tra cui Banco Santander e Ticketmaster, e di fatto è stata violata e i dati, quindi sono stati sfiltrati dei dati e tra questi dati c'erano dati di account di utenti che sono finiti in vendita sul dark web. Ogni concentrazione di dati, ogni grande concentrazione di dati è un disastro in attesa di accadere. E non è che ci sono tutte le buone pratiche che bisogna avere. Sicuramente l'autenticazione è l'anello più debole, usare l'autenticazione a due fattori o a tre, insomma, tutto quello che vogliamo. Però alla fine leak ce ne saranno sempre. No, io credo che queste cose continueranno. Tra un po' ci sarà sufficientemente matura una tecnologia che si chiama confidential computing. Ci sono almeno direi, tre o quattro aziende europee che sono leader in questa cosa dal punto di vista tecnologico, perché è un mercato ancora inesistente, che sostanzialmente consente di operare sul cloud sempre in modalità cifrata fino a quando non entra il dato e l'operazione da eseguire sul microprocessore, in quel momento viene decifrata, sto banalizzando. E poi viene ricifrata immediatamente, per cui chiunque sia all'esterno e non abbia le chiavi per accedere ai dati e al codice non è in grado di vedere né i dati né il codice. E questo sarà un passo avanti. Cioè, i servizi cloud oggi alla fine si appoggiano su dei grandi archivi che vengono cifrati con delle chiavi, però se io intercetto quella chiave riesco a mettere mano agli archivi. Se anche il software che gestisce quelle chiavi è cifrato, ha un livello di sicurezza in più molto, molto più alto. Mi viene in mente c'è una società di Amburgo che si chiama Edgeless System, che mi sembra quella un po' più avanti su questi temi. Questi temi immagino che nel corso dei prossimi anni, se ci sarà, io, cioè, secondo me ci dovrebbe essere anche un'azione della politica in questa direzione, cioè della pubblica amministrazione, richiedere che vengano usati i sistemi di confidential computing. Più avanti si arriverà alla crittografia omomorfica, per cui lavori sui dati senza decifrarli. ma richiede un sacco di costo di calcolo, energia, eccetera, in più. Quindi se oggi già la pubblica amministrazione, la politica chiedesse alla pubblica amministrazione di applicare sistemi di confidential computing, sarebbe un passo avanti enorme, tra l'altro risolverebbe anche i problemi di conflitto tra Stati Uniti ed Europa nel trattamento dei dati che emergono ogni qualvolta Schrems ci porta a una sentenza mettendo in crisi gli accordi fatti tra la Commissione europea e il governo americano. Io se ecco un auspicio per i prossimi parlamentari europei che adesso eleggeremo, sarebbe quello di cominciare a rompere le scatole alla Commissione, i parlamentari non hanno potere di iniziativa, come sappiamo, per richiedere, ad esempio, che la Commissione, cioè la funzione della Commissione interna, DIGIT, cominci a usare confidential computing al suo interno e che questa roba venga estesa nelle pubbliche amministrazioni degli Stati membri, venga promossa confidential computing nelle pubbliche amministrazioni degli Stati membri. Fino a quando non arriveremo a un'adozione massiccia di questo tipo di tecniche, i leak ci saranno sempre.
Allora, abbiamo trattato un tema caldo, adesso ne trattiamo uno caldissimo, ovvero diciamo, il porno è stato nuovamente sdoganato su Twitter. Che cosa è successo? A che cosa dobbiamo questa grande innovazione? Sappiamo che qualche mese fa X aveva fatto una regola per la quale, diciamo, se volete guardare le cose pornografiche dovete mettere la data di nascita, così proverete che siete ma maggiorenni. Adesso c'è stato un nuovo sdoganamento.
Allora, non mi appassiona minimamente le vicende di X, però la battuta che si può fare è che finalmente si è capito perché cambiare nome da Twitter a X.
Ah, ecco, beh, certo. Va bene, allora seppelliamo l'argomento. E ci occupiamo dell'Africa in questi, diciamo, quanti minuti? 2 minuti e 32 che ci restano, perché gli oppositori al dittatore ugandese, che adesso non ricordo come si chiama, sono, diciamo, schedati attraverso i dati biometrici. Insomma, è una dittatura all'avanguardia questa dittatura ugandese.
Sì, è una dittatura all'avanguardia, in realtà sono schedati attraverso l'identità digitale e un uso di dati biometrici fatto in un modo che non è confacente con le regole della privacy, per cui alla fine tutte le attività di tutti gli ugandesi vengono schedate e anche i loro dati biometrici. Si può fare biometria rispettosa della privacy, esistono dei sistemi recenti che consentono di utilizzare tecniche di autenticazione biometrica che però non consentono il riconoscimento facciale, sono due cose diverse. Autenticarsi con la propria faccia ed essere riconosciuti sembrano la stessa cosa, ma sono due cose diverse. Quindi sì all'autenticazione biometrica, però in un modo che sia conservatrice, che conservi la privacy e non consenta di fare il riconoscimento facciale invece dalle telecamere che stanno in giro. Abbinando questo a un sistema di identità digitale, a un controllo pressoché totale di tutto quello che fanno i dissidenti in Uganda. E questo è decisamente un problema. Quando abbiamo disegnato SPID, abbiamo previsto che ci fossero dei verificatori dal punto di vista informatico degli identity provider, che però non sono dei fornitori di identità, è un termine tecnico informatico, che fossero un certo numero di privati. Perché? Perché i privati sono soggetti al controllo, all'autorità del garante della privacy, dell'agenzia, della magistratura. Se tutto si chiude all'interno di un solo ministero, va tutto bene finché va tutto bene, ma che ne sappiamo che tra 30 anni non succede qualcosa? Tipo quello che sta succedendo in Uganda, che un sistema siffatto viene usato per andare contro i dissidenti, eccetera. La democrazia si protegge nei momenti buoni costruendo quelle salvaguardie strutturali per metterla al riparo dai momenti cattivi. E niente, credo che questa sia una buona chiusura.
Bene, grazie a Stefano Quintarelli per la settimana informatica. Alla prossima settimana.